leggeremo un intero libro della Bibbia, quindi tranquilli. Se prendete il libro del profeta Geremia,
no, tranquilli, non leggeremo tutto il libro del profeta Geremia, tranquilli, vi è andata meglio stamane, prendete il libro del profeta Giona, quindi saprete apprezzare, leggeremo solo 4 capitoli, anziché 52, però oggi lo voglio leggere per intero perché voglio poi fare qualche considerazione su questo libro, poi riconsideratelo a casa perché è uno di quei libri dove ci sono tantissimi insegnamenti sia su come è fatto l'uomo e soprattutto su come è Dio. E questo libro potrebbe benissimo essere inserito all'interno del Nuovo Testamento perché l'immagine che traspare di Dio è un'immagine straordinaria che poi ci rivelerà completamente solo il Signore Gesù, ma già in questo libro si vedono dei tratti del carattere di Dio straordinari. Allora, libro del profeta Giona. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: levati, vai a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lontano dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio si imbarcò per andare con quelli della nave a Tarsis, lontano dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai ebbero paura, e ognuno gridò al suo Dio, e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo, per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai tu qui a dormire? Levati e invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non moriremo». Poi dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere a causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: «Dici dunque a causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è la tua occupazione? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A che popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: «Perché hai fatto questo?» Poiché quegli uomini sapevano che egli fuggiva lontano dal cospetto dell'Eterno, giacché egli aveva dichiarato loro la cosa. E quelli gli dissero: «Ma che ti dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi, poiché il mare si faceva sempre più tempestoso?» Egli rispose loro: «Prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa forte tempesta vi piomba addosso per causa mia». Nondimeno quegli uomini davano forte nei remi per ripigliare terra, ma non potevano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all'Eterno e dissero: «O Eterno, non lasciare che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo, non ci mettere addosso del sangue innocente, poiché tu, O Eterno, hai fatto quello che ti è piaciuto». Poi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Quegli uomini furono presi da un gran timore dell'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero dei voti. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, e Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce e disse: «Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta ed egli mi ha risposto. dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato e tutte le sue onde e tutti i suoi flutti mi sono passati sopra. E io dicevo, io sono cacciato via lontano dal tuo sguardo. Come vedrei io ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno attorniato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. Ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. E l'Eterno diede l'ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Levati, vai a Ninive, la gran città, e proclamale quello che Dio ti comando. E Giona si levò, andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Ora Ninive era una grande città dinanzi a Dio, di 3 giornate di cammino. E Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata, e predicava e diceva, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E i niniviti credettero a Dio, bandirono un digiuno, si vestirono di sacchi, dai più grandi ai più piccoli, ed essendo la notizia giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse di dosso il mantello, si coprì di un sacco e si mise a sedere sulla cenere. E per decreto del re e dei suoi grandi fu pubblicato in Ninive un bando di questo tenore. Uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggino nulla, non si pascano e non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacchi e gridino con forza a Dio. E ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani. Chissà che Dio non si volga, non si penta e non acqueti l'ardente sua ira, sicché noi non periamo. E Dio vide quello che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia e si pentì del male che aveva parlato di fare loro, e non lo fece. Ma Giona ne provò un gran dispiacere, ne fu irritato e pregò l'Eterno dicendo, o Eterno, non è questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di grande benignità, e che ti penti del male minacciato. Ora dunque, o Eterno, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me vale meglio morire che vivere. L'Eterno gli disse, fai tu bene a irritarti così? Poi Giona uscì dalla città, si mise a sedere a oriente della città, si fece qui una capanna, vi sedette sotto, all'ombra, stando a vedere quello che succederebbe alla città. E Dio, l'Eterno, per guarirlo della sua irritazione, fece crescere un ricino che montò su di sopra Giona per fargli ombra al capo. E Giona provò una grandissima gioia a motivo di quel ricino. Ma l'indomani, allo spuntare dell'alba, e Dio fece venire un verme, il quale attaccò il ricino ed esso si seccò. E come il sole fu levato, il Dio fece soffiare un vento soffocante d'oriente, e il sole picchiò sul capo di Giona, sicché egli venne meno e chiese di morire, dicendo, meglio è per me morire che vivere. E Dio disse a Giona, fai tu bene a irritarti così a motivo del ricino? Egli rispose, sì, faccio bene a irritarmi fino alla morte. E l'Eterno disse, tu hai pietà del ricino per il quale non hai faticato e che non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito? E io non avrei pietà di Ninive, la gran città, nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? Fin qui la parola di Dio. È un racconto particolare, sicuramente non è una favola, attenzione, non è un racconto di fantasia, non è fantascienza, anche se ci sono delle cose straordinarie. È un libro che fa parte della Bibbia ed è parola di Dio e Gesù stesso ne attesta la veridicità. Quando nella Bibbia ci sono scritte delle cose non reali, tipo le parabole, tipo racconti per far capire certe cose, viene specificato. Ma il libro di Giona racconta una storia realmente accaduta. Qualche considerazione su quest'uomo. Giona, Giona. È un profeta di Dio, è un uomo che ha ricevuto una chiamata particolare da Dio, ha accettato questa chiamata, perché Dio non costringe nessuno a servirlo, ma arrivato a un certo punto Dio gli dà un ordine. Ma quest'ordine che Dio gli dà a lui non gli piace. E il problema è questo. Avete visto poi quando Dio salva Ninive, qual è la considerazione che fa Giona? Era questo che io dicevo, e io non volevo che i niniviti fossero salvati. Mamma mia, ma tu ti rendi conto? Un uomo, ora attenzione, quando parliamo di certi uomini della scrittura non li dobbiamo vedere molto distanti da noi, perché spesso e volentieri anche noi facciamo gli stessi errori. Ma torniamo a Giona. Dio dice una cosa e tu uomo non ti piace e non la fai. Ma guardate, è particolare. Non può funzionare così il nostro rapporto con Dio, non può funzionare così il nostro servizio con Dio. Però sapete, Giona non ha il problema di non capire bene quello che Dio gli sta chiedendo, cosa che invece a volte capita a noi. O sbaglio? A volte il nostro problema non è abbiamo capito da Dio quello che ci chiede e non lo vogliamo fare. A volte il problema è che non capiamo bene quello che Dio ci sta chiedendo. E sapete qual è l'ostacolo più grande nel cercare di capire bene quello che Dio ci sta chiedendo? È il nostro cuore. Mi spiego meglio. Quando noi abbiamo già preso una decisione, quando noi abbiamo già deciso qualcosa e continuiamo a chiedere a Dio direzione, continuiamo a chiedere a Dio che ci guidi, difficilmente sentiremo qualcosa di diverso da quello che noi abbiamo già deciso. Quindi state attenti. Quando ci troviamo in un momento particolare della vita in cui abbiamo bisogno che Dio ci indichi la direzione, perché è una cosa importantissima, non sto parlando di andare a comprare le scarpe o di andare a comprare la macchina, ma sto parlando di decisioni importanti, stiamo attenti a non averle già prese noi le decisioni, ma mettiamoci davanti a Dio, qualunque sia la tua decisione. Attenzione, perché il pericolo è terribile. Perché se continuiamo a prendere le nostre decisioni e non seguire quelle che sono le indicazioni di Dio, poi si scatenano le tempeste nella nostra vita. Avete visto cosa succede a Giona? Altra cosa che mi colpisce di quest'uomo. Tutti si rendono conto che questa tempesta non è normale, non è naturale, non è dovuta alla natura. È successo qualcosa di particolare. Tutti i marinai l'hanno capito, che c'è un qualcosa di spirituale. Lui no. Lui non è che non tanto non lo capisce, ma lui si è messo addirittura a dormire, è insensibile a tutto quello che gli sta accadendo. Ha perso, da essere profeta, da essere uno che parla a tu per tu con Dio, ha perso ogni sensibilità, non riesce più a capire che cosa gli sta accadendo. E quelli del mondo, questi marinai invece, hanno percepito che c'è qualcosa di particolare. Poi tirano a sorte. La sorte su chi cade? Su di lui. È solo a quel momento, è solo in quel momento, quando si trova con le spalle al muro, che è costretto a dire che cosa sta facendo. È per colpa mia che vi è piombata addosso questa tempesta. Un'altra cosa che mi colpisce di quest'uomo, sapete che cos'è? Sono le soluzioni sbagliate che propone quest'uomo. Davanti a una tempesta, davanti a queste onde alte 10 metri, davanti a questa nave che rischia di sfasciarsi, per lui l'unica soluzione qual è? Quello di essere buttato a mare, quello di essere ucciso. E per ben 3 volte lui mette in discussione la sua vita, avete visto? Per ben 3 volte. La prima volta è la soluzione ai marinai, altre 2 volte davanti a Dio, davanti a cose che a lui non gli tornano, Signore prendi la mia vita. Non lo fate mai. Non lo fate mai. Qualunque la situazione in cui ci veniamo a trovare, non mettiamo mai in discussione la nostra vita. È il dono più prezioso che Dio ci ha fatto. Ma a ogni situazione c'è una soluzione, che spesso non è quella che abbiamo pensato noi. Perché la soluzione di Giona è quello di essere buttato in fondo al mare, è quello di morire. No! Quando ti trovi nei problemi, quando ti trovi nella tempesta, la soluzione non è morire, ma la soluzione è gridare a Dio, e la soluzione è ricorrere al Signore. Io non so ora se hai notato il pesce, la figura di questo pesce. A una prima lettura potrebbe sembrare come se il pesce sia uno strumento di punizione da parte di Dio. No, il pesce è lo strumento di salvezza di Dio. Perché non so se hai notato, lui prega all'interno del pesce, ma ricorda quella che è stata la preghiera quando era in fondo al mare. Quando i marinai lo hanno buttato nel mare, lui è arrivato in fondo e sta capendo che la sua vita è finita, e qui invece mi colpisce positivamente quest'uomo, anziché arrendersi, in quel momento grida a Dio, Dio salvami, Dio aiutami, Dio soccorrimi. Ed ecco che arriva il pesce. Mamma mia. Queste cose le può fare solo Dio. Queste cose solo Dio le può fare. E qui è chiaro che il personaggio principale di questo libro non è Giona, ma è Dio. Guarda quante cose Dio fa per guarire quest'uomo, per correggere quest'uomo, per aiutare quest'uomo, per liberare quest'uomo dal suo caratteraccio, dalle sue errate convinzioni. Prima ha scatenato una tempesta, ma il fine della tempesta, Dio non vuole uccidere Giona, ma Dio lo vuole correggere. Tant'è vero che nel momento in cui Giona riconosce di nuovo Dio e riconosce che Dio è colui che salva e questa cosa spetta solo a lui, non è Giona che può decidere chi salvare e chi non salvare, Dio manda il pesce lo ingoia e resta 3 giorni e 3 notti dentro questo pesce. Altra cosa straordinaria, non so se avete notato, quando il pesce vomita Giona. Perché arriva un momento in cui Dio dà un ordine al pesce. Cioè gli ha dato 2 volte 2 ordini. Il primo, quello di andare a prendere Giona in fondo al mare e salvarlo. La seconda volta, quando lo deve rivomitare nella terra asciutta. La seconda volta che Dio dà l'ordine a questo pesce è quando Giona dice «Adempirò i voti che ho fatto». Quindi Giona ritorna sui suoi passi, io ho deciso di non servirti più, di non essere più tuo profeta, e invece ora ho capito che devo rimettermi in carreggiata, devo ricominciare a servirti, perché questo è il voto che io ho fatto a te, questa è la promessa che ti ho fatto, che ti avrei servito per tutta la vita. Allora nel momento in cui lui riprende coscienza di quelle che sono le sue responsabilità e riprende questo impegno con il Signore dà l'ordine al pesce, e il pesce lo vomita in terra asciutta. Mamma mia. Cioè, quando dico questo libro potrebbe essere benissimo nel Nuovo Testamento. Cioè, l'ultimo istante della tua vita, tu gridi a Dio e Lui ti soccorre. Mamma mia. E questo mi fa pensare anche un'altra cosa. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque situazione tu ti vai a ficcare, qualunque tragedia tu hai causato nella tua vita, stai pur certo che nel momento in cui gridi a Dio, Dio ti soccorrerà. Dio non ti chiuderà mai la porta in faccia. Dio non ti rinnegherà mai. Dio non ti rifiuterà mai il perdono. Ma queste cose, fratelli e sorelle, solo Dio le può fare. Solo Dio le può fare. Ma quale uomo avrebbe salvato Giona dal fondo del mare? Ha deciso tu di morire. Mi hai rinnegato, non mi vuoi più servire. Ricorda Luca 15, la parabola del figlio prodigo, vi ricordate? Una volta rientrato in sé, tornato al padre, il padre è lì che lo aspetta, abbraccia aperte. Guardate che bellissimo parallelismo. E poi un'altra cosa che mi colpisce di Dio: non solo lo ha salvato con il pesce, non solo lo ha fatto riportare sulla terra asciutta, ma il capitolo 3 inizia con questo versetto che per me è straordinario: la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta. Dio dà ancora una possibilità a quest'uomo. Ma avete capito che tipo d'uomo è? È un uomo particolarissimo. Eppure Dio, nel momento in cui Giona ritorna a lui, gli dà ancora un'altra opportunità. Sai, una cosa bella del perdono di Dio, che è molto diverso dal nostro perdono, perché di solito quando noi perdoniamo qualcuno, però incominciamo a... Io ti perdono, però... Io non ti odio, io non ti voglio male, però tu con me... Perdonami se ti prendo come esempio, ma tu con me... No, Dio ti perdona e ti dà ancora un'altra possibilità, ti ristabilisce completamente. Mamma mia, Dio è straordinario. Noi abbiamo veramente un Dio meraviglioso. Solo Lui può fare queste cose. Però sapete qual è il punto? Anche noi dobbiamo cercare di assomigliargli. Come Lui ha fatto con noi, come Lui fa con noi, anche noi dobbiamo fare con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Non è facile. Non è facile, però questo piace al Signore, non quando tu perdoni e chiudi, ma quando tu perdoni e rilanci. Così ha fatto Dio, lo ha perdonato e lo ha rilanciato in quello che era la sua missione. Giona incomincia a camminare e io ho visto dalla terraferma a Ninive, secondo me c'è qualche settimana di cammino, ci sono diverse centinaia di chilometri, Giona va a Ninive e appena arriva a circa metà della città incomincia a predicare, guarda la reazione dei niniviti. Uno dei popoli più terribili, uno dei popoli più, mamma mia, atroce le cose che facevano. Nel momento in cui si convertono a Dio, Dio è disposto a perdonarli. Dio è disposto a pentirsi del male che aveva minacciato. Che il Signore ci benedica, io ho finito, e ci dia la grazia di assomigliargli. Perché Lui è un Dio buono, misericordioso e che ci dà sempre un'altra possibilità. Che Dio ci benedica.